Ave Maria, cari amici, ben trovati a tutti voi qui dal nostro appuntamento col Catechismo della Chiesa Cattolica, come al solito nel Catechismo compendiato, ecco, della Chiesa Cattolica. Continuiamo, cari amici, con la lettura, il commento e la spiegazione del Catechismo e siamo, diremmo, quasi alle battute finali, perché in pratica con il commento, con la spiegazione di questa preghiera formidabile, ecco, del Padre nostro, si chiude poi, tranne delle appendici, anche il catechismo. Allora, subito saluto e do la parola a Padre Giampio e a Mosè. Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, bentrovati. Ave Maria, Antonio. Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, Ave Maria D'Antonio e un caro saluto a tutti gli radioascoltatori. Ave Maria.
Ecco, allora, cari amici, apriamo anche questo mese di settembre, questo mese denso anche, di appuntamenti liturgici, di feste, bellissime e importantissime, diciamo, ecco, ricordiamo davanti a noi, giusto per dire così, no? Un po' per introdurre il nostro tema, festeggeremo delle grandi solennità come la festa, diciamo, dell'esaltazione della croce, no? Le feste mariane. Insomma, ci attende un mese proprio di, diciamo, proprio di ripresa spirituale, ecco, dopo mese di agosto che è dedicato tradizionalmente a Dio Padre. E il nostro Padre nostro continua proprio con un'altra invocazione, con un'altra richiesta che noi facciamo proprio al nostro Padre che è nei cieli. Ecco, questa invocazione, questa petizione è non ci indurre in tentazione. Allora, Padre Giampio, che cosa ci dice il Catechismo su questa parte, su questa frase del Padre nostro?
Grazie Antonio. E allora sì, chiediamo ora a Mosè se ci può leggere questo articolo del compendio del Catechismo. Rimaniamo sulla quella che era stata la tradizione costante, et ne nos inducas in tentazione, che al Catechismo, al compendio, dice non ci indurre in tentazione. Lasciamo da parte tutti altri motivi o per cui si direbbe di voler cambiare o aggiustare nel nostro italiano corrente. Rimaniamo su quello che ci dice il compendio per così seguire un po' la linea traccia che stiamo seguendo fino adesso. Quindi, Mosè, se puoi leggerci il 596 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che cosa significa non ci indurre in tentazione? Grazie, Mosè.
Sì, Padre, grazie. Noi domandiamo a Dio Padre di non lasciarci soli e in balia della tentazione. Domandiamo allo Spirito di saper discernere da una parte fra la prova che fa crescere nel bene e la tentazione che conduce al peccato e alla morte, e dall'altra fra essere tentati e consentire alla tentazione. Questa domanda ci unisce a Gesù, che ha vinto la tentazione con la sua preghiera. Essa sollecita la grazia della vigilanza e della perseveranza finale.
Molto bene, quindi noi domandiamo a Dio Padre di non lasciarci soli e in balia della tentazione, perché dice Gesù: senza di me non potete fare nulla, e quindi la virtù dell'umiltà ci deve fare considerare quello che siamo e quello che riusciamo a fare con l'aiuto di Dio. E quello che siamo, un po' di polvere puzzolente, quattro stracci, diceva Padre Pio. Ma quello che riusciamo a fare con Dio è tutto posso in colui che mi dà forza, e dirà San Paolo, tutto posso in colei che mi dà forza attraverso Gesù, come dice San Massimiliano. Vediamo allora adesso questa richiesta, questa petizione, et ne nos inducas in tentazione. Che cosa vuol dire questo significato? Un po' il compendio ci dà veramente delle ottime intuizioni per poter affrontare questo tema. Noi abbiamo pregato ci siamo lasciati con l'ultima petizione in cui rimetti a noi i nostri debiti, perdona a noi le nostre colpe nella misura in cui noi perdoniamo gli altri. Quindi nella petizione precedente abbiamo chiesto di essere perdonati dai nostri peccati e dalle nostre colpe. Diceva San Tommaso che c'è chi, pur avendo peccato, desidera tuttavia ottenere il perdono. Ho peccato, però voglio essere perdonato. E allora cosa fa? Si confessa, fa una vita di penitenza per purificarsi, per pagare, spiare i suoi peccati, ma prova a immaginarti se non ci mette tutto l'impegno che dovrebbe per non ricadere più nel peccato. Proviamo a vedere una considerazione. In un parallelo, mi sono ammalato e un ammalato in genere desidera la guarigione. Bene, prendo tutte le indicazioni per poter ottenere questa guarigione e poi una volta guarito voglio tornare malato. No, questo comprendo, cioè vedo già un assurdo, cioè ma questo qui proprio è tarato in testa, la K tre quarti direbbe in certe zone. Vicino a Pompei, la K tre quarti, la K tosta, però vedi questa K tosta, K tre quarti che non funziona bene, tutte quelle volte che io dico Signore perdonami i peccati, sono peccatore, ho bisogno del tuo aiuto, non farmi fare, cancelli i miei peccati, abbi pietà di me, allora vado dal confessore, dal don, dal reverendo, dal padre e dico ho peccato, molto peccato, ottienimi questa, Signore, nella sua bontà, nella sua misericordia, se c'è questo pentimento, se c'è questo posto, ottengo la soluzione sacramentale. Bene, questo sto chiedendo quando chiedo perdono i nostri debiti, nella misura anch'io sono pronto a perdonare gli altri. Ma adesso sto chiedendo un'altra cosa, Signore, ma aiutami adesso a non peccare più. Aiutami adesso a non dover più piangere altri peccati nuovi. E, da una parte, pensa, facciamo penitenza, piangiamo i nostri peccati e dall'altra accumuliamo motivi per piangere ancora se non c'è in me quel desiderio di togliere il peccato dalla mia vita. Quindi qui vediamo già una prima contraddizione che la preghiera del Padre nostro che ci ha voluto dare il nostro Gesù Cristo ci aiuta ad evitare. Un pericolo. Desidero essere perdonato, ma nel Padre nostro dice bene, ma desidera anche di non avere più motivi per dover essere perdonato, cioè desidero che il Signore mi perdoni tutti i miei peccati, ma desidero ancora di non farne più. Ecco quello che diciamo nella bellissima preghiera del Latte d'Ore, propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più, di fuggire le occasioni prossime di peccato. Bene, ecco allora questa invocazione, questa petizione, non ci indurre in tentazione. Allora, cosa dobbiamo fare allora? L'invocazione precedente ci insegna a chiedere perdono dei peccati, rimetti a noi i nostri debiti. Bene, in questa petizione ci insegna a chiedere di poter evitare i peccati. C'è il famoso detto che troviamo nella cosa di prevenire è meglio che curare, lo fanno per il dentifricio e dopo se no vai dal dentista, anche i dentisti devono tirare a campare, però sai, un conto se riesci a spazzolarti bene i denti, la cura di igiene personale, un conto se riesci a evitarti trapani e trapanoni e tutto il resto. Bene, chiediamo a Dio di non essere indotti alla tentazione che ci fa scivolare nel peccato e quindi non indurci in tentazione. Allora adesso dovremo un po' comprendere che cosa vogliamo significare nel nostro italico, nel nostro italiano, che cos'è la tentazione. Che cos'è la tentazione? Cosa intendiamo dire la tentazione? E anche come e da chi l'uomo è tentato? E ancora, come viene liberato dalla tentazione? Spesso sono un po' i punti che, e a Dio piacendo, vorremmo un pochettino affrontare. Bene, quindi dobbiamo comprendere questa parola tentare. Bene, nel linguaggio comune questa parola tentare vuol dire mettere a prova, fare una prova. voglio provare una cosa o una persona. Noi diciamo, voglio fare un tentativo, voglio un po' tentare, cioè voglio provare se tal cosa riuscirà bene o male. Facciamo un tentativo, tentiamo. E se la tal persona sarà capace, sarà più o meno buona in questa cosa qua. Tentiamo, vediamo se riusciamo. Bene, in questo senso si può benissimo dire, anzi, si dice spesso che il nostro Signore, che il buon Dio, tenta. Questo è qualcosa di molto, molto chiaro, molto chiaro. Tentare quindi vuol dire sperimentare, mettere alla prova, per cui tentare un uomo significa mettere alla prova la sua virtù. La virtù dell'uomo si sperimenta o si prova in due modi, perché due sono le esigenze della virtù dell'uomo. Uno, sul buon comportamento, cioè che egli agisce nel bene. E secondo, nel guardarsi dal male, allontanati dal male. E fa il bene, ci dice il Salmo 33. Quindi la sapienza del Salmo, dell'autore sacro, posto i Salmi, ci dice: allontanati dal male, fa il bene. Quindi così viene comprovata quella virtù dell'uomo, a volte dal suo agire il bene, a volte dal suo sfuggire il male. L'abilità, sono un buon autista. E divento un buon autista quando cerco di guidare correttamente, osservando tutte le varie indicazioni col grano salis, con la virtù della prudenza, ed evitare, a volte si dice, ho frenato anche per gli altri. Sono dovuto fare delle cose di attenzione anche per delle disattenzioni altrui. Ricordo il buon nonno, ma c'è l'anima sua. Una volta quando ero piccolino, diceva, mi diceva, guarda, la precedenza è un dovere darlo, ma non è un obbligo prenderlo. Quindi diceva, ma cosa vuol dire un po' così? Un po', faceva le prime nozioni ancora quando si è nuovo imparato a guidare la bicicletta o forse neanche il motorino. Quindi ecco questo buon comportamento nell'agire il bene e nel guardarsi dall'agire male. Quindi allontanati dal male e fai il bene. Quindi, questo è il modo perché la virtù dell'uomo venga provata, agire bene e sfuggire il male. Fin qua, mi sembra, Antonio, il discorso è abbastanza chiaro, non ti sembra? Su
È un
questo.
discorso, Padre Giampio, chiarissimo e che elimina tante incomprensioni, perché secondo me su questa frase proprio, no, della preghiera del Padre Nostro si rischia, ecco, se non si ha questa visione di questa domanda, come l'abbiamo appena spiegata, di avere le idee confuse. Di avere le idee confuse. Io, se mi consenti, Giampiero, ho sempre
Sì.
pensato che questa traduzione, non ci indurre in tentazione, fosse la migliore, perché se ricordo, nostro Signore nel Getsemani, no, ha ripetuto ai suoi apostoli, quelli che erano presenti, pregate per non entrare in tentazione, no? Indurre, ma in fin dei conti indurre significa in qualche modo entrare, no? Allora, se era stato chiaro, no? Pregate per non entrare in tentazione. La presenza del maligno, la nostra stessa fragilità del nostro corpo, il mondo, no? Ci induce a commettere dei peccati. Allora, Signore, lo diceva il giardino del Getsemani, cioè pregate per non indurre in tentazione. Noi che facevamo? Dormivamo, no? Dormivamo. C'è però chi non dorme mai, no? Sappiamo chi è questo qui. Ecco, noi dormiamo, facciamo come San Pietro, come gli altri, che si appesantirono loro gli occhi. C'è qualcuno che gli occhi ce l'ha a modo suo e che non dorme mai. Ecco, quindi questo non ci indurre in tentazione, ecco, lo hai spiegato benissimo, cioè che credo che il catechismo sia proprio chiarissimo, no, nel dire che significa non ci indurre in tentazione.
Beh, certamente anche questa traduzione in italiano, et ne nos inducas in tentazione, non è proprio chiarissima. Penso che
Non è chiarissimo.
qualcosa si potrebbe migliorare o nella nostra traduzione, però certamente, però ci ha dato giuste definizioni, indurre, condurre. E quindi ha bisogno di essere ben compreso, perché a volte potrebbe diventare equivoco. Chiaramente forse a volte si cercano per migliorare delle cose e diventano dei peggioramenti, a volte sai,
Eh sì, eh sì. Eh
rendere più chiara una cosa, te provo,
sì.
provo, provo e ho peggiorato la chiarificazione.
Esatto.
Quindi non tutte le ciambelle escono coi buchi, cosa vuoi fare? Capiamo che la perfezione viene solo da Dio. Comunque cerchiamo un po' di entrare sempre di più nel senso di quello che la lettera contiene. Bene, allora
Padre,
vediamo. Quindi, sì, Mosè.
scusi se interrompo, però volevo chiedere, ecco, una cosa, se magari come interpretazione potrebbe anche essere, diciamo, in questo senso, c'è proprio una richiesta a Dio, di non permettere che la prova superi, diciamo, la forza umana, diciamo, le nostre.
Bene, bene, bene.
Sì.
Adesso bisogna un po' esemplificare con meno parole possibili queste 6-7 parole, perché stiamo parlando del Nos in Duca, la brevità, la concisione della preghiera. Nel sintetizzarle, rendere più comprensibile nel nostro linguaggio corrente. Il bello che di queste lingue come il latino, così, sono lingue ormai chiamate morte, non hanno un'evoluzione, uno sviluppo e quindi sono già codificate, quindi hanno già il loro senso preciso. Le nostre lingue chiamate vive, in qualche modo così, hanno un'evoluzione che è quello che dicevi 10 anni fa, forse non è più comprensibile, bisogna trovare nuove lingue, quindi ogni tanto siamo sempre un po' a correre, a correre, a correre, perché non abbiamo più le basi su quelle che erano i capisaldi che erano già fissati attraverso quello che derivano queste preghiere da queste lingue già codificate. Quindi purtroppo è un nostro limite di una scelta di abbandonare queste lingue classiche per la ricerca sempre della comunicatività, che diventa sempre più un problema perché corre sempre con un aggiornamento di termini, che quello stesso termine non ha più quello stesso valore che aveva 10 anni fa. A volte ideologicamente, a volte proprio per una sua evoluzione. Purtroppo ci capitiamo questo. Mi ricordo in un corso di bioetica che ci fecero alcuni medici, come ad esempio, pensa lì era più un imbroglio ideologico. E pensa come tutti i termini che un tempo nel bugiardino veniva chiamato abortivo, perché procurava la morte, adesso è stato cancellato questo termine. E adesso ho detto che il termine per indicare quell'abortivo vuol dire contraccettivo. Quindi pensa, qui chiaramente è stata una cosa ideologica, però quel significato adesso di contraccettivo che trovi nel bugiardino vuol dire abortivo. Però chiaramente se legge abortivo può fare scatenare a una pulce, dice, ma abortivo allora vuol dire che sto uccidendo una creatura, un essere vivente. E invece allora, invece contraccettivo lascia un po' più spazio a dire ma me ne lavo le mani, non voglio ben capire che cosa vuol dire questo, però in corso di bioetica diversi penso già una decina di anni fa c'è stato questo imbroglio linguistico letterale, quindi quel termine lì non vuol dire più solo quel termine ma prescrive altri termini. È come se dire oggi non dire tutte le volte che dici non uccidere. Puoi dire non dare uno schiaffo a una persona, dato uno schiaffo a una persona, ah, vabbè. Invece vuol dire il termine prendere un pugnale e piantarglielo alle spalle, così adesso gli ho dato uno schiaffetto. Ecco il termine. Chiaramente c'è un forte chi ci gioca su questo qui ha i suoi interessi, così. Però proprio per dire come questa evoluzione del linguaggio, a volte di evoluzione naturale, a volte di ideologia. Un po' ma poi potremmo andare veramente avanti anche negli ultimi anni, come ci hanno imbrogliati con dei termini che vogliono farli passare come dei sinonimi, che sinonimi non erano, come a volte quando parlano del siero e tutto il resto, con un altro termine di vae e quelle cose lì. e via discorrendo. Però non usciamo dal seminato di quello che un po' vorrebbe
Non
essere
usciamo.
questo tempo che ci è concesso e che sta scorrendo, anzi, mi sa che sta scorrendo, quindi abbiamo ancora qualche minuto prima di fare una piccola pausa, quindi vogliamo un po' approfittare per andare avanti su questo tema. Quindi, allora abbiamo detto che tentare è questo mettere alla prova. Allora, quando intendiamo in questo modo, in questo senso si può benissimo dire, anzi si dice spesso nella scrittura che Dio tenta. Quando Dio vuole far prova della fedeltà di Abramo, quando gli chiese di sacrificare il figlio Isacco, il santo libro della Genesi dice che Dio tentò Abramo, tentavi Deus Abram. Così Dio tentò Tobia, tentò Giobbe per mezzo dei mali dai quali permise che fossero assaliti. Allora cosa vogliamo dire? Si può dire che Dio tenta tutti gli uomini mandando loro di quando in quando delle tribolazioni, delle croci, per vedere se veramente gli sono fedeli. Ok? Quindi un po' questa qui è la base che dobbiamo tenere presente. Possiamo dire che Dio tenta gli uomini mandando loro, permettendo delle prove, delle tribolazioni, delle croci, le manda, le vuole, per vedere se sono veramente fedeli. Ma queste tentazioni, lo vediamo benissimo, sono, indirizzate nei disegni di Dio per il nostro bene e non per il nostro male. Tutte queste diventano spinte alla virtù e non spinte al peccato. Sono spinte per operare il bene e non sono spinte per buttarti giù nel burrone. Sono cose, insomma, che non contengono alcuna malizia moralmente parlando. Fin qui penso un po', pensi che sia chiaro,
Perfetto,
Antonio, questo ragionamento?
chiarissimo, 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 veramente indispensabile precisarlo, sì.
Quindi Dio aiuta per spingere alla virtù, ma mai a spingere al peccato. Non contiene mai la tentazione che Dio permette alcuna malizia morale. Anzi, San Giacomo dice che dobbiamo rallegrarci e dobbiamo desiderarle queste prove. Mentre, quando noi preghiamo e nel nostro inducas in tentazione, non ci indurre in tentazione, c'è una tentazione a cui non stiamo parlando. La parola tentare può avere anche, abbiamo detto, due significati. Il primo l'abbiamo detto, una prova. Invece la parola tentare può avere anche un altro significato e dire provocare al male, portare al male. Bene, in questo senso non si può dire che Dio tenti, anzi, sarebbe proprio solo bestemmia e solo pensare. Quindi Dio non vuole mai portare al male. Come potrebbe Dio, che è infinitamente buono, che è infinitamente santo, volere direttamente il peccato e portare una persona a commettere il peccato è abominevole, sarebbe bestemmia solo pensare una cosa del genere. Quindi sappiamo che il peccato non può mai venire, non può mai volerlo Dio. Anzi, pensa, San Pio di Pietrelcina, se dal peccato dipendesse la salvezza dell'umanità, dire una bugia, non dovremmo neanche dire neanche per questo motivo. Tanto che l'Apostolo, ancora San Giacomo dice che nessuno, quando è tentato, attribuisca a Dio la sua tentazione, perché egli non tenta nessuno. Quindi, qual è il problema di tutte le tentazioni e la radice? Beh, abbiamo tre nemici, e una è dentro, proprio vicinissima, anzi, tanto dentro di noi, che è la nostra natura guastata dalle nostre passioni disordinate, o peccato originali. In più le abitudini pessime che abbiamo contratto nel crescere in età, sapienza e poca grazia, ma disgrazia di Dio. Quindi tutta quella che viene chiamato la concupiscenza al male, il fomite peccato, che tende sempre a stornarci dal bene, ad allontanarci dal bene e a spingerci al male. Quindi questo è il nemico numero uno. Poi ci sono altre tentazioni fuori di noi, questa è dentro di noi. Quindi possiamo correre nel deserto, possiamo correre sull'Everest, andare nella fossa delle Marianne, prendere una navicella per la Luna, Marte, Saturno e tutto il giro intorno al mondo. Questo ce l'abbiamo sempre con noi. Poi ci sono degli altri tentazioni fuori di noi, che sono il mondo con le sue seduzioni, con i suoi scandali, e il demonio che compie le sue opere con le sue malvagie suggestioni. Quindi un po' sono i tre nemici classici che la vita ascetica, la teologia spirituale individua. Quindi la carne, il mondo e il demonio. Questi sono i tre grandi nemici dei quali hanno origine tutte le tentazioni che ci tirano al male. Ogni tentazione che ci tira dal male arriva da questi tre nemici, da uno di questi tre nemici o da una comunella, fanno molto alleanza. Ti ricordi quando nell'accusare Gesù, nel condannare Gesù, c'era Pilato ed Erode, che prima erano non si volevano bene, avevano c'era inimicizia tra di loro, ma dopo andavano d'accordo. Quindi vedi come anche queste cattive cose per contrastare contro il nostro Signore Gesù Cristo e contrastare contro la nostra vita di grazia fanno comunella. Allora, una domanda prima di fare una piccola pausa, Antonio: perché parliamo qui a Dio direttamente come se fosse Egli medesimo che ci tenta? Quindi noi non dobbiamo intendere la parola con tutto il suo significato. Quando diciamo Dio non ci indurre in tentazione, usiamo la forma di espressione che non è rara nella Sacra Scrittura, dove spesso si chiama Dio, si chiama in Dio un'azione, quella che è semplice permissione. Allora, ecco che la cosa compresa in questo modo diventa diversa. Un altro è tentare e un altro è permettere la tentazione, così come ci dice anche il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: saper discernere da una parte la prova che fa crescere nel bene e l'altra la tentazione che conduce alla morte. Quindi ecco un po' quello che dobbiamo comprendere. Quindi non ci indurre in tentazione, vediamo proprio che nella Sacra Scrittura viene detto un'azione di Dio, quella che viene chiamata invece, che teologicamente noi possiamo chiamare, la permissione di Dio. Quindi altro è tentare, altro è permettere la tentazione, altro è dare positivamente la spinta al male, e questo lo fa solo la nostra carne, ferita peccato originale, il demonio e il mondo con i suoi scandali, le sue suggestioni, e altro invece è lasciare che siamo tentati, lasciarci anche soccombere nella tentazione, privandoci di quegli aiuti particolari coi quali sarebbe facile superarla. Ecco che prima Antonio ci dicevi: vegliate e pregate per non entrare nella tentazione. La tentazione sta per arrivare. Se fate questo, vegliate e pregate, avrete gli aiuti per non essere vinti dalla tentazione. Se no si scappa. Si scappa, si fugge e si fa i disertori. E questo è qualcosa che dobbiamo chiedere la grazia di Immacolata, che ci tenga sempre la mano sulla testa. D'accordo, Antonio?
D'accordissimo, Padre Giampiero. E allora, se però ti devo un attimo interrompere, perché siamo arrivati al solito momento insomma, della possibilità di intervenire in qualche modo nella nostra trasmissione. Quindi adesso seguirà un piccolo stacco musicale, però per questa settimana, cari amici, vi voglio invitare casomai a scrivere tramite il WhatsApp le vostre osservazioni. Tutti penso che abbiamo capito bene, ecco, il chiarimento che ci è stato dato proprio in questa parte un po', diciamo, potenzialmente controversa, ecco, di questa frase del Padre Nostro. Quindi, se voi volete scriverci le vostre osservazioni, prossimamente vi daremo la risposta. Per adesso ci separiamo da voi per qualche minuto e poi ci ritroveremo qui con Padre Giampio e Mosè. Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo questo secondo momento dell'appuntamento al Catechismo. Vogliamo continuare a considerare questa bellissima petizione che recitiamo nel Padre nostro, che ci aiuta a comprendere il significato di questa espressione et ne nos inducas in tentazione. Ci siamo lasciati quindi per comprendere che come quella parola indurre in tentazione non deve. Non dobbiamo prenderla a considerarla in senso letterale, ma nel senso che Dio, gli chiediamo che non impedisca, a volte non impedisce che siamo tentati, che non impedisce che, anche che restiamo vittime della tentazione, sottraendoci per questo motivo gli aiuti speciali. Ed è anche importante che noi dobbiamo comprendere quindi questo significato. Quindi in questo punto preciso della domanda comprendiamo che domandiamo, che in vista della nostra debolezza e in vista della nostra miseria, chi non è debole, chi non è misero, allontani da noi la tentazione, oppure ci dia quella forza di poterla vincere, essere vittoriosi contro questa prova, contro questa tentazione. Ecco un po' la grazia che vogliamo chiedere a nostro Signore Gesù Cristo in questa preghiera. Ancora, dobbiamo considerare che quando noi preghiamo, non domandiamo al Signore che ci liberi da tutte le tentazioni. Questo è impossibile, perché questo sarebbe un po' pretendere quasi un miracolo continuo. Finché abbiamo questa natura, ferita dal peccato originale, corrotta, noi troveremo sempre motivo di tentazione, saremo sempre tentati. La nostra vita sulla terra, anzi, è un continuo combattimento. Il Santo Giobbe ci ricorda, ci insegna che la vita dell'uomo sulla terra è una milizia, è un combattimento. Se noi consideriamo come anche i più grandi santi, il Signore li ha messi alla prova, li ha provati come il fuoco si prova nel crogiuolo. Come l'oro si prova nel crogiolo, così anche voi preparati. Quando ti prepari a servire il Signore, preparati alla tentazione. Quindi i santi furono tentati, anche i più grandi santi. Gesù Cristo stesso volle essere tentato per farci capire che non c'è persona al mondo, non c'è stato di vita, non c'è luogo che non sia esente da tentazioni. Noi possiamo prendere. E andarci a rifugiare in una grotta, possiamo salire sul Monte Everest, possiamo di nuovo sprofondare nelle gole più profonde dell'oceano, prendere un missile e salire sulla Luna, su Marte, su Plutone, tutta la Via Lattea, così non siamo esenti. Dovremo sempre in qualche luogo, in qualche modo, affrontare queste tentazioni. E come dobbiamo affrontare queste tentazioni? Le tentazioni, se sappiamo utilizzarle, se ci sono feconde, ci danno dei grandi vantaggi. Sai, Antonio, qual era un insegnamento che dava Sant'Ignazio di Loyola ai suoi discepoli? Gli insegnava, dice, quando sei tentato, ti insegno io come acquistare virtù, come acquistare meriti. Allora, ecco che gli insegnava che attraverso la tentazione, ecco che allora. E il santo esercitava le virtù opposte, tentazioni superbie, ecco che si esercitava nell'umiltà, si esercitava nelle umiliazioni. E così ogni prova che arrivava una tentazione acquistava tanti tanti meriti perché aveva fatto esercizio di tante volte esercizi di virtù. E sono portato alla rabbia, ecco, allora mi faccio esercito la virtù della pazienza, faccio tanti atti di pazienza, tanti atti. E così moltiplico ogni tentazione che mi arriva. Oppongo tante, un plotone, un esercito di virtù schierate per combattere quel vizio contrario. Ed ecco questa grazia che dobbiamo considerare, quella famosa parolina, quell'opportunità che ci viene data di acquistare meriti. Diceva prima Mosè, è una cosa molto bella nel senso manageriale, è l'opportunità. Qui abbiamo l'opportunità per fare un buon investimento. Investimento a buon prezzo, quella stessa tentazione, non stiamo chiedendo di andarne a cercare, ma quella stessa tentazione che il Signore permette, che siamo provati, diventa occasione per noi acquistare merito se siamo generosi nel combatterla. sono queste tentazioni, queste occasioni che ci conducono alla conoscenza innanzitutto di che cosa? Di quello che è la nostra miseria. Quando soffro una tentazione comprendo quello che sono. Tante volte dicevamo che la preghiera del serafico padre San Francesco all'inizio della sua conversione era: Signore, fa che io conosca chi sono io e fa che conosca chi sei tu. Ancora imparo cos'è la diffidenza delle nostre forze, imparo a diffidare di me stesso. Un bellissimo libro spirituale del combattimento spirituale di padre Lorenzo Scopoli insegna la massima diffidenza di noi stessi e insieme la massima confidenza in Dio. E quindi, se conosco che sono pieno di miserie, se comincio a diffidare di me stesso, delle mie forze, senza di me non potete fare nulla, dice il Signore, quindi incomincio ad essere vigilante, una vigilanza a questi nemici che mi sono dati, il primo nemico che ho dentro di me, che sono il mio io. Ecco allora questo modo che mi aiuta ad allenarmi, e attraverso le tentazioni ad allenarmi nell'esercizio delle virtù. Quindi sono le tentazioni che ci offrono continuamente l'occasione di poter esercitare molte virtù, e specialmente quella della fortezza, e specialmente quella della pazienza in quella lotta faticosa che dobbiamo sostenere. E questa è una grazia molto molto importante, di cui dobbiamo sempre continuare ad approfittare. Effettivamente, se noi ci pensiamo, e tutte queste prove, tutte queste tentazioni che arrivano possono farci guadagnare tanti tanti meriti. Noi dobbiamo sempre comprendere che il Signore permette per noi le tentazioni, permette che arrivano queste prove, chiaramente perché noi possiamo vincere e perché possiamo acquistare meriti, possiamo farci santi, dare gloria a Dio, salvare anime, dare la conversione. C'era San Pio da Pietralcina che diceva continuamente che queste tentazioni devono essere un'occasione per guadagnare e darci meriti a ogni momento della nostra vita. Ecco quella attività che dobbiamo sempre portare nel nostro compito. Quindi ecco che queste tentazioni, già Padre Pio, io desidero le prove perché queste mi fanno acquistare meriti, mi fanno salvare anime. Quindi sono le tentazioni che ci procurano un tesoro immenso di meriti davanti a Dio. Chiaramente non la tentazione in sé, ma con la tentazione la vinciamo. E attenzione, tutti quegli atti di rinnegamento, tutti gli atti di virtù che ci impongono per combattere queste tentazioni, queste diventano una fonte grandissima, un'opportunità grandissima. Era quella parola magica che diceva prima Antonio, che è piaciuta tanto tanto a Mosè, che ci fa acquistare meriti davanti a Dio. E sono anche le tentazioni generosamente combattute e valorosamente superate che ci preparano nell'altra vita un grande premio. Vieni servo fedele, sei stato fedele nel poco, riceverai premio davanti all'eternità, molto grande. È stato fedele nel poco, riceverà molto. Ecco che allora, dicevamo prima, se la prima punto di tentazione è quella prova, Dio vuole vedere se siamo fedeli. Siamo fedeli solo se le cose ci vanno bene? Un po' pochino. I veri amici si vedono nel momento della prova. Sono amico di Gesù, deve essere anche il momento della prova. Era simpatica Santa Teresa d'Avila, la grande santa della mistica carmelitana, che un giorno si lamentava proprio di Gesù delle prove che stava per affrontare, le prove che stava affrontando. Ma Gesù dice: ma perché tutte queste prove, queste contrarietà, queste contraddizioni? Erano delle tentazioni un po' alla sua perseveranza. Dice in più: Gesù, le sto affrontando proprio perché sto cercando di fare la tua volontà, quindi non comprendo tutto questo combattimento che devo affrontare. E Gesù a un certo punto la rassicura, dice: ma vedi Teresa, io tratto così i miei amici, coloro che voglio bene. E Santa Teresa, che aveva una specie, un particolare senso dell'umorismo spiccato così, ribatte al nostro Signore Gesù Cristo: ma Signore, se tratti così i tuoi amici, io comprendo anche perché ne hai così pochi o ne hai affatto, proprio perché se li tratti così dopo ti scappano. Noi abbiamo delle persone che vogliamo, cui ci teniamo, ecco, le coccoliamo, le trattiamo con i guanti d'oro e tutto il resto, e Gesù invece le tratta proprio per purificarle, per togliere quella ruggine e renderle sempre più splendenti. Ma noi pensiamo a un paragone: un soldato che ha veramente combattuto e ha difeso la patria, così il giorno del trionfo, il giorno della di ricompensa, riceverà una parte più abbondante di quello che è stato invece tutto il tempo a riposare tranquillo nella sua tenda, nella sua capanna, nel suo bunker. Così il cristiano che ha dovuto subire una penosissima lotta col mondo, col demonio, con la carne, se fu sempre coraggioso nel superarla, nel giorno della retribuzione, nel giorno del giudizio finale, ritroverà una grande ricompensa proporzionata di felicità e di gloria. 100 volte tanto è la vita eterna. E dobbiamo anche comprendere una verità molto importante. Noi dobbiamo sempre ricordarci che senza la tentazione non c'è il combattimento. Se manca la tentazione, manca anche il combattimento. E se manca il combattimento, non c'è anche la vittoria. D'accordo, Antonio? Senza vittoria non c'è né il premio. Quindi vediamo che questa tentazione è qualcosa che non può venire meno, questo combattimento è qualcosa che non può mancare. E se manca la vittoria, manca anche il premio. Chi è che vi riceve il premio? Chi ha vinto. Ma chi è che vince? Chi compete, chi combatte, chi gareggia e arriva al traguardo, arriva a vincere. Quindi ricordiamoci che quanto più sarà difficile, aspro il combattimento, quanto maggiore la tentazione. Tanto più quindi sarà gloriosa la vittoria e più splendida la corona. Antonio, se è bello, vero, ricordare quell'episodio di San Pio da Pietralcina. All'età di 15 e andava a barra 16 anni, si stava preparando per il giorno per il noviziato, quando pochi giorni prima di entrare in convento, ecco che ha una visione. Cosa vede San Pio da Pietralcina? Si trova condotto da nostro Signore Gesù Cristo una grande radura pianeggiante. E a un certo punto vede schierati due eserciti, uno opposto all'altro. Di fronte a lui vede un esercito di demoni che preparati a guerra, e alle sue spalle un esercito di angeli. E a un certo punto avanza contro di lui il demonio in persona e lo descrive bruttissimo, grandissimo, alto come una montagna. E tanto era spaventoso che Padre Pio stava per fuggire, scappare. Quando Gesù lo fermò, dice: "No, no, con questo qua bisogna azzuffarsi." Ed ecco allora Padre Pio si butta nella mischia e sconfigge, e il demonio si mette in fuga. Nostro Signore Gesù Cristo mette in capo di Padre Pio una bellissima corona, poi gliela toglie: "Figlio mio, ti saranno preparate altre lotte e altre corone." Vedi, le prove che il Signore permette che arrivino sono per renderci pronti, atti alla battaglia, per vincere il combattimento. Allora combattiamo questa buona, aspra battaglia. Allora noi dobbiamo chiedere quindi a Dio non di essere liberi completamente dalla tentazione, non lo possiamo e non lo dobbiamo fare, ma possiamo benissimo e dobbiamo chiedere a Dio che ci liberi da quelle tentazioni nelle quali prevede che la nostra debolezza dovremo soccombere, e che in tutte le altre tentazioni non ci lasci alle nostre forze, ma ci dia quelle virtù, quelle grazie necessarie per trionfare, per essere vittoriosi. Ecco un po' il contenuto, se vogliamo, il riassunto di questa petizione che facciamo nel Padre nostro, e non indurci nella tentazione. Su questo mi sembra un po', Antonio, se sei d'accordo, un po' tutto abbastanza chiaro. Quindi, qual è la necessità di questa domanda? Due sono i motivi per cui abbiamo necessità di chiedere a Dio che ci aiuti in mezzo alle tentazioni. La prima è che tutti, senza eccezione, andiamo soggetti ad essere tentati. Questa è una condizione comune del nostro stato di viatori. Tutti, senza eccezione, andiamo soggetti ad essere tentati. E ancora un altro punto: non è possibile superare gli assalti dei nemici spirituali senza un aiuto soprannaturale, senza un aiuto della grazia. Senza di me non potete fare nulla, neanche poco pochino, ma nulla, nulla, nulla. Quindi, tutti indistintamente siamo tentati. E quanti sono, Dio solo sa, i pericoli, le insidie di cui è piena la nostra vita. Non c'è nessuno al mondo che dentro di sé o fuori di sé non abbia motivi o prove di tentazione. Dentro di noi troviamo che ci sono delle passioni violente, ci sono delle cattive abitudini contratte nel tempo, abbiamo delle tendenze peccaminosi e al di fuori di noi troviamo degli oggetti, delle sensazioni, delle occasioni ad ogni passo che vogliono portarci alla tentazione. Quelli poi che escono da una vita cattiva, da una vita di peccato, quindi hanno lo spirito più snervato, più infiacchito nella virtù e più fortificato nei vizi. E quindi su questi sono proprio fatti bersaglio in tutti i momenti, sono sottoposti ai colpi della tentazione ed è un miracolo se non tornano presto ai disordini di prima. Bene, chi non comprenderà che in queste situazioni abbiamo bisogno di invocare che cosa? L'aiuto di Dio. E ancora, la fede ci insegna che questo aiuto soprannaturale ci è assolutamente necessario per trionfare del nemico che ci combatte. Ecco che Sant'Alfonso de Liguori un po' scriverà quel bellissimo libro del gran mezzo della preghiera, della necessità della preghiera, che riassumerà tutto questo libro in quella famosa massima, questa famosa espressione: chi prega si salva, chi non prega si danna. Ancora San Piero Pietralcina aveva un'espressione ancora più interessante, perché la Clodice diceva, prima Padre Pio diceva così, ma adesso ha detto che dice che la Madonna ha chiuso i rubinetti, quindi chi molto prega non pecca mai, certamente si salva. Chi non prega pecca sempre, certamente si danna. Chi prega poco è lì lì che rischia di dannarsi. Quindi ecco, abbiamo bisogno proprio di invocare proprio questa grazia della preghiera, dell'orazione. Quindi dobbiamo ricordarci quello che dice Gesù: senza di me non potete fare nulla. Quindi con le sole nostre forze non possiamo fare nulla, non possiamo contrastare il nemico. E se anche può essere capitato che per il passato fossimo vissuti da angeli, ricordiamoci che da un momento all'altro possiamo trasformarci in demoni. Ecco allora come San Piero Pietralcina diceva che chiedeva alla Madonna che gli tenesse sempre la mano sulla testa. San Filippo Neri diceva che se non vedessero i confratelli, se non mi vedete tornare questa sera in convento, venite a cercarmi in un ghetto che ho cambiato religione. E ancora tanti tanti santi chiedevano come il mezzo per poter, anche Sant'Alfonso, il mezzo per poter i segni, per poter vedere se ci sarà in noi il dono della perseveranza. Ecco, la richiesta che facciamo ogni volta nell'Ave Maria: prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Quindi dobbiamo diffidare di noi stessi. Il bellissimo libro del padre Lorenzo Scupo, Il combattimento spirituale, ci ricorda la massima diffidenza di noi stessi e la massima confidenza in Dio. Quindi dobbiamo diffidare noi stessi, dobbiamo diffidare, dobbiamo stare molto 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 attenti, perché anche se c'è stata una vita di anni, anni, anni di vita virtuosa, basta poco, basta un po' il falso piano e poi precipitare. Quindi abbiamo il bisogno di ricorrere tutti i giorni al Signore. Quindi non può, come facilmente possiamo mancare, arrenderci, trasgredire, tradire il nostro Signore, abbiamo proprio chiedere continuamente questa grazia, questa preghiera di essere sostenuti. Questa, secondo me, Antonio, è un punto molto molto bello, quello della di questa preghiera che dobbiamo continuamente riportare. Et ne nos inducas in tentazione, continuamente: Padre nostro, dacci oggi, aiutaci in tutti i momenti, non lasciarci prevaricare, non lasciarci cadere, non lasciare che sia vittorioso il nostro nemico. Dacci tutte le grazie che abbiamo bisogno per essere forti, perseveranti e combattere. Quindi, Signore, tienici ben stretti fra le vostre braccia, non ci perdete di vista, non ci lasciate un solo momento e vegliate sempre sopra di noi, non vi allontanate tutto quello che potrebbe esserci occasione di inciampo, siate voi il nostro sostegno. Allora un altro pensiero dice, ma con quali sentimenti dovrebbe essere accompagnata questa preghiera, questa domanda? La preghiera, perché riesca efficace, deve essere accompagnata da un vivo desiderio, anzi da una volontà decisa di che cosa? Di cooperare la grazia. Grande Sant'Agostino ricorda, Dio che ha fatto il mondo senza di te non può far nulla per te senza di te. Quindi c'è una ferma volontà decisa di cooperare alla grazia che chiediamo, usando specialmente quegli mezzi più indicati per combattere la tentazione e superarle. Che cosa servirebbe chiedere a Dio di non essere esposti, di non soccombere alla tentazione, se poi non fossimo disposti ad evitare, con la massima cautela, e tutte quelle prove mettendoci ed esponendoci a tutti i pericoli senza alcun riguardo, mettendoci nell'occasione prossima di peccato. Quindi affrontare temerariamente, esporsi ai pericoli senza alcun riguardo, rende inutile tutta quella preghiera fatta in precedenza. Sempre perché sembra un po' come un burlarsi di Dio, anzi un pretendere da Lui un continuo miracolo e aspettarsi un aiuto straordinario, che egli non ha mai promesso e ha dichiarato anzi di negare assolutamente a chi vuole tentare Dio. Quindi la domanda che facciamo suppone necessariamente che cosa? Il nostro quid, la nostra cooperazione alla grazia. E questa cooperazione non consiste altro che nella pratica fedele di tutti quei mezzi suggeriti per evitare o vincere le tentazioni. E queste qui si riducono a due mezzi importanti che dice il nostro Signore Gesù Cristo, particolarmente nell'orto del Getsemani. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Quindi, innanzitutto, la vigilanza, e consiste specialmente nel non dar luogo alla tentazione, oppure, se la tentazione cessa all'improvviso, nell'essere pronti a combatterla. Quindi, non bisogna, per quanto si può, dar luogo alla tentazione. E questo si ottiene con la custodia dei sensi, con la fuga dell'ozio, con lo stare lontani da tutte le occasioni, con l'evitare insomma tutto ciò che o per sé o per la nostra particolare fragilità ci può essere incentivo di tentazione. E se vogliamo dare ai nostri sensi ogni libertà, se vogliamo guardare tutto, sentire tutto, andare dappertutto, trattare con tutte le persone e via dicendo, domandiamoci, sarà impossibile che noi non veniamo assediati da mille tentazioni e che queste dopo non prendano anche il sopravvento nel nostro cuore, in modo da non potersene più liberare, perché dopo si robustiscono, non siamo più capaci di schiacciarli, perché siamo stati negligenti, non abbiamo vigilato. E nonostante tutta l'attenzione per fuggire le tentazioni, esse ci assalgono lo stesso. Allora la vigilanza ci impone di combatterle, contrattaccare subito, fin dall'inizio, per non lasciare che il demonio prenda piede nell'anima, essendo quasi allora impossibile di cacciarlo. Se vedi il nemico, gli sbatti la porta in faccia e non farlo entrare, e allora sarà più facile la vittoria. E dice Padre Pio, e quando arrivano le prove, fa conto che qualcuno ti mette un carboncino acceso in mano e tu sei subito pronto a buttarlo via. Bene, quando arrivano queste tentazioni, sii pronto a rimandarle al mittente, a scacciarle. Se un serpente, dice San Girolamo, riesce a cacciare la testa in un foro, è sicuro che finirà per passare con tutto il resto del corpo. Così il demone tentatore, se non lo respingiamo con prontezza nel principio delle sue suggestioni, finirà per penetrare e stabilire il suo covo proprio nel nostro cuore. Quindi bisogna troncare il capo a quel serpente, proprio chiedere a quell'Immacolata, a quella donna del Protovangelo che schiaccia ipsa caput e possa proprio schiacciare quel capo. Guai a chi sta lì a scherzare, a discutere con la tentazione e rimaniamo avvelenati, morsicati. Generalmente le cadute dipendono da quel torpore, da quel ribattere le tentazioni sul principio con negligenza. Eppure queste precauzioni sono indispensabili, altrimenti non possiamo confidare sull'aiuto di Dio. E il secondo mezzo è detto la preghiera, vegliate e pregate. Quindi sia pure quanto si voglia saggi, sia pure siamo costanti, valorosi, dice San Giovanni Crisostomo, se si manca l'assistenza divina, non saremo in grado di sostenere la tentazione, e questa assistenza divina l'abbiamo con l'orazione. Appena ti accorgi di essere assalito, dice San Francesco di Sales, fa subito come il bambino, che se vede qualche grosso cane corre subito fra le braccia dei genitori o perlomeno chiede soccorso con acutissime grida. Anche noi dobbiamo fare allo stesso modo, ricorrere a Dio, invocare l'Immacolata, invocare la sua misericordia. E insieme alla preghiera dobbiamo unire la meditazione dei novissimi. Medita sulle ultime realtà, sulle ultime cose, sul fine ultimo e non peccherà in eterno. E meditare sui novissimi, sulle cose ultime dell'uomo, ascoltare la parola di Dio, la frequenza dei sacramenti, l'uso dei sacramentali, l'invocazione dei santi, specialmente la Santissima Vergine, sono tutte forme di orazioni. Tutti questi sono mezzi pratici e potenti per vincere le tentazioni. E se li praticheremo fedelmente, otterremo certo una delle due, o di non essere tentati, o di esserlo senza nostro danno, perché diverremo invulnerabili nella mente, nel cuore e in ogni, sotto ogni attacco. Potrà succedere anche che la tentazione non si ritiri così presto, ma torni di tanto in tanto a darci molestia. Non potrà mai però trascinarci al peccato. E se tornasse anche 1.000 volte al giorno contro il nostro volere, non farebbe altro che moltiplicare i meriti davanti a Dio. 1.000 volte arrivano, 1.000 volte le scacciano, come una mosca che arriva sul naso, sempre pronti a respingere. Ecco allora un po', come così possiamo aver detto, descritto, quella parte della petizione, et ne nos inducas in tentazione. Invochiamo la Beata Vergine Maria, Antonio, Mosè, siete d'accordo, per chiedere la loro protezione e la benedizione. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'Immacolata, insieme al suo Figlio, vi benedica tutti, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari amici, da parte di Antonio, Mosè e Fra Giampia, Ave Maria, una santa giornata. Ave Maria a tutti.